La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Notizie, interviste, approfondimenti, mercato e tutto quanto c'è da sapere sull'Ancona 1905.
Se avete preso impegni per la prossima ora, abbandonateli subito. Gentili ascoltatori, non potete mancare alla seconda puntata settimanale, quella del martedì, di Punto Biancorosso, qui dagli studi di Radio Tua. Luca Provinciali, la voce che state ascoltando, a tenervi in compagnia, come sempre, insieme a Stefano Ferro, che cura la parte tecnica. 334 35 20 488, la solita linea SMS, diretta a chiocciolaradiotua.it invece per le mail. Scriveteci pure in bacheca su Facebook, anche lì leggeremo i vostri messaggi. E come detto prima, c'è la possibilità della mail, non fatevela sfuggire, perché per pensieri più lunghi e corposi facilitate anche il nostro compito, oltre che penso avere magari più comodità voi. Puntata ricca anche quest'oggi, non è la solita frase retorica, perché sarà una puntata particolare, quasi spezzata in due se vogliamo. Nella prima parte sarà con noi come di consueto il mister Giovanni Cornacchini, alla ripresa degli allenamenti, con il quale cureremo maggiormente la parte tecnico-tattica, quindi la parte sul campo, quella calcistica. Nella seconda parte invece parentesi con un nome importante, un nome davvero, davvero importante, che siamo contenti di avere ai nostri microfoni. Si tratta di Alfredo Pedullà, noto opinionista, con il quale ripercorreremo un po' e soprattutto cercheremo di far luce sulla bagarre che avviene in Lega Pro, non da oggi ma ormai da qualche mese, tra Macalli, l'ex direttore generale Ghirelli, e soprattutto tra le varie società appunto della Lega Pro stessa. Quindi una chiacchierata a largo raggio per approfondire più il tema, se vogliamo, politico, che non quello calcistico, che comunque è sicuramente molto importante, dalla quale dipende il futuro di tutte le squadre della Lega Pro. Quindi puntata davvero molto molto importante. Ci sono ovviamente delle novità. Innanzitutto la Pistoiese ha ufficializzato l'esonero di Lucarelli, di Cristiano Lucarelli. Un po' dispiace, a dire la verità, perché comunque un allenatore giovane che aveva poca esperienza, ma anche se qualcosa aveva già allenato, soprattutto era veramente motivato. Mi ricordo all'andata ci fece anche molti complimenti, una persona a modo, e soprattutto che credeva molto insomma nel suo lavoro. Comunque, come sempre, i risultati sono quelli che decidono le sorti delle panchine. Cristiano Lucarelli appunto viene esonerato, l'avvicendamento prevede come sostituto Stefano Sottili, che già ieri ha sostenuto il primo allenamento con la squadra e quindi ha iniziato questa nuova avventura in terra toscana. Sottili, che ha avuto anche il privilegio di portare con sé l'intero staff personale, e quindi un nuovo staff intero in casa pistoiese. Questa è la novità più eclatante, diciamo, tra le altre squadre. Ovviamente il giudice sportivo si è intanto espresso circa le decisioni riguardanti le squalifiche. Come era prevedibile, non c'erano ovviamente dubbi, Tommaso Dorazio viene appiedato per una gara per doppia ammonizione, per il doppio giallo appunto che ha ottenuto sabato scorso a Piacenza. Malus va in diffida, decima infrazione per lui, così come anche Gianluca Sampietro per la settima infrazione. Quindi Dorazio squalificato, Malus e Sampietro i due diffidati, coloro che dovranno stare attenti al prossimo cartellino giallo. Poi approfondiremo nell'ultima parte anche la situazione soprattutto dell'infermeria dorica. Stiamo monitorando proprio anche grazie agli esiti degli esami che sono stati oggi effettuati nei confronti dei giocatori Bacchetti e Didio. Comunque sia, sicuramente entrambi non ci saranno per il prossimo turno, quello di domenica prossima in casa appunto con la Carrarese, ma torna Dierna dalla squalifica. Questa è la nota positiva, quindi Dierna torna in retroguardia e quindi il mister potrà comunque comporre senza problemi la difesa 4, eventualmente con Dierna, Mallus centrali, ma vedremo se opterà per un'altra soluzione. C'è sempre Paoli comunque che scalpita e che è pronto all'impiego. Per quanto riguarda i prossimi impegni dell'Ancona, che poi avremo modo anche di ricordare più avanti, dopo quella di domenica prossima l'Ancona giocherà la 26esima giornata a Grosseto Ancona sabato 21 febbraio alle ore 17, e la 27esima giornata invece sarà Ancona Forlì di sabato 28 febbraio alle ore 16. Io vorrei leggervi velocemente, prima di andare in pubblicità, una notizia interessante, proprio perché richiama l'argomento che tratteremo nella seconda parte, riguardante appunto Macalli. Riguarda la Versa Normanna, quindi non parliamo di una squadra che gioca nel nostro girone, ma sta di fatto che, notizia dell'ultimo minuto, insomma, c'è stato un esposto nei confronti di Mario Macalli, presidente della Lega Pro, e anche nei confronti di Carlo Tavecchio, da parte della Versa Normanna, in particolar modo da parte di Giovanni Spezzaferri, rappresentante della suddetta società. Come noto, infatti, nell'assemblea dello scorso 15 dicembre le società di Lega Pro non hanno approvato il bilancio. Nella stessa occasione è stata depositata una mozione per la convocazione di una nuova riunione con all'ordine del giorno la revoca dei dirigenti in carica e l'elezione di nuovi. La richiesta di una nuova assemblea con un numero di firme corrispondente al dettato statutario è stata reiterata più volte con un numero crescente di adesioni sino a raggiungere il consenso ben 32 squadre. Quindi si è appunto rimpolpato il gruppo delle società che remano contro Macali. Trascorsi quasi due mesi dall'assemblea, non solo non è stata convocata una nuova sul tema del bilancio, ma non è stata neppure convocata quella già richiesta, con all'ordine del giorno la revoca degli attuali dirigenti e la nomina dei nuovi. Per evitare di convocare l'assemblea, il presidente Macali e i componenti del consiglio direttivo, pur in evidente situazione di conflitto di interessi, essendo la materia inerente alla loro poltrona, si lanciano in ardite valutazioni di ammissibilità, di necessità della verifica delle autenticità delle firme, sino ad affermare in alcune dichiarazioni pubbliche del presidente Macali che nei loro confronti varrebbe il principio di irrevocabilità. Si tratta di una situazione di palese illegalità e di macroscopica violazione dei principi elementari di democrazia che può continuare a perpetrarsi in quanto il presidente della FGC, Carlo Tavecchio, perfettamente a conoscenza di quanto accade, nonostante il ruolo che gli spetterebbe di garante della legalità anche nella vita delle leghe, omette di adottare le dovute iniziative. Si conclude la notizia, i due esponenti di vertice del calcio italiano tengono perciò una condotta palesemente in contrasto con i principi di lealtà e probità. L'auspicio è che le procure interessate intervengano al più presto affinché l'attuale situazione di illegittimità possa cessare. Perché vi ho letto questo? Ripeto, non riguarda il nostro girone, ma si tratta di una notizia dell'ultima ora riguardante un'iniziativa da parte della Versa Normanna per contro di Giovanni Spezzaferri, colui che rappresenta la società, e quindi qualcuno insomma si è dato da fare veramente per entrare in contrasto con il presidente della Lega Pro, notizia che cade a puntino ma che approfondiremo comunque nella seconda parte. Vi ricordo la linea SMS 334 35 20 488. Partiamo con il primo stacco pubblicitario, a ritorno con noi Mister Giovanni Cornacchini, a tra poco.
Punto Biancorosso, tutto sull'US Ancona 1905. Dal 1980 gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La gioielleria GB Shop è in corso a Mendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ancona Building del gruppo Schiavoni propone soluzioni uniche nel suo genere. In zona Coppo di Sirolo, appartamenti bietri familiari, ingresso indipendente, giardino e garage. Rifiniture di pregio ad un prezzo molto vantaggioso. Per informazioni e appuntamenti 071 28 02 081. Ancona Building del gruppo Schiavoni. La casa che hai sempre sognato.
Nuovo All Inclusive Expandable. Tutto illimitato verso Wind. 100 minuti veri, 200 sms, 1 giga. E la espandi come vuoi.
Ora pure al telefono.
Fra noi Wind parliamo quanto ci pare anche nel West. Una camomilla, Jack.
Una camomilla.
Hai ragione, una è poco. Fammela doppia.
Il punto Wind ti aspetta ad Osimo, in via Don Sturzo 3537, a Pezzeria Alessandrelli. Dal 1961 è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327.
Carla, mi sono innamorata.
Dai, dimmi.
È di Ancona, è gentile, cortese, disponibile, mi fa risparmiare e quando ne ho bisogno mi porta la spesa a casa.
Addirittura.
È pieno di sorprese e mi riempie di regali.
Ma dove l'hai trovato un uomo così?
E chi ha detto che è un uomo?
Sono tutte innamorate del supermercato Coal di Ancona in Piazza Pertini. Ogni giorno tantissimi prodotti in offerta e il nuovo servizio di consegna a domicilio. Così risparmi tempo e denaro. Se cerchi qualità, cortesia e convenienza, scegli il supermercato Coal ad Ancona in Piazza Pertini.
Perché da Coal c'è sempre di più.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'autofficina Lombardi e Moroni. Zona Vallemiano, Ancona. Telefono 071 280 3080.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci qua, Punto Biancorosso, Luca Provinciale, tenervi compagnia, prima parte, andiamo subito, non a raffica, ma insomma abbastanza spediti perché di argomenti ne abbiamo anche oggi ed è già subito in linea pronto, ne approfittiamo, il mister Giovanni Cornacchini. Ciao Giovanni.
Ciao, ciao, buonasera.
Ciao, allora come va? Si è ripreso oggi dopo due giorni di riposo che ci volevano perché è un proprio un tour de force questo campionato, insomma.
Sì, 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 ci volevano, dai, ci volevano.
Che le giornate sono quelle, si sapeva, no? 38 giornate, però sembra proprio accavallarsi, il tempo vola, le giornate si accavallano una sull'altra, no?
Sì, si passa molto velocemente, esatto. Sì. No, no, ma ci voleva, però va bene, dai. Due giorni, un giorno di tanto in più fa bene per recuperare dal punto di vista fisico e mentale.
Esatto, poi anche per i ragazzi che stanno fuori, no? So che qualcuno approfitta per tornare a casa, insomma molti sono fuori ancora, quindi ovviamente è sicuramente positivo per tutti. Notizie innanzitutto e poi avrò modo di approfittarne dopo, brutte o semi brutte riguardo agli infortuni, ci puoi anticipare qualcosa?
Ma per quanto riguarda il DDO ancora la risposta io personalmente non la so, quindi non so cosa dire. Per quanto riguarda Bacchetti, anche lui dobbiamo sapere di preciso, adesso dovrò fare un'ecografia quindi per vedere bene l'entità del problema, per il resto penso non ci sia più nessun altro problema.
No, a parte la squalifica di Dorazio ovviamente.
Sì, a parte la squalifica, sì, sì.
E comunque hai già fatto un'idea se queste assenze potranno, no, decidere in diverso modo rispetto alla difesa 4 oppure continuerai su questo assetto? Sembra aver trovato un certo equilibrio al momento.
No, si è trovato un certo equilibrio, però bisogna vedere bene, insomma...
Cosa fanno gli altri?
Cosa andremo a recuperare, chi recupererà, come vediamo, un po' alcune soluzioni, insomma, proviamo questa settimana, proviamo tante cose per poi essere pronti ad affrontare questa partita qui, che sicuramente non è semplice.
Affatto, anche perché la Carrarese è a 30 punti, appena 4 meno di noi, ha avuto un momento di grande difficoltà, ma si è ripresa alla grande, soprattutto soltanto 4 sconfitte, no?
Infatti la Carrarese mi sembra sia una delle squadre che ha... Incredibile. Perso meno, ha pareggiato più di tutti, mi sembra una quindicina di pareggi. È una squadra ostica anche dal punto di vista fisico, mi sembra che sia una squadra tosta, quindi è una partita lo stesso difficile come tutte le altre, basta vedere insomma quello che sta succedendo un pochettino, sì, tutti si sono rinforzati, quindi sono tutte complicate le partite adesso.
Questo è ovvio, lascia appunto stupiti il fatto che la Carrarese abbia perso 4 volte su 24 turni, insomma davvero, davvero non dico clamoroso ma quasi, insomma perso meno di noi, tantissimi pareggi, non ha vinto molto, ma è difficile evidentemente da battere questa,
sì,
squadra.
Sì, sì, è sicuramente una squadra ostica, molto equilibrata, e che sono mi davanti, sono bravi, non mi imbarazzo la scelta, quindi hanno giocato di qualità e quindi sarà una partita soprattutto per noi che abbiamo qualche assenza che potrebbe pesare un pochettino, però non è un problema perché ce ne sono altri ragazzi che possono giocare, però insomma avere la fortuna di averli tutti a disposizione è un piacere che ho avuto poco quest'anno, perché mi sembra che solo una o due partite riuscito ad avere la rosa completa, per cui
per fortuna, no, la scelta è sempre, esatto, per fortuna la scelta è sempre piuttosto ampia adesso anche con i nuovi acquisti,
sì,
quindi si riesce a sopperire in un certo modo.
Sì, no, quello sicuro, però sai, mi piacerebbe avere un pochino tutto a disposizione.
Certo. Senti, il freddo pungente di questi giorni è sicuramente fastidioso, ma l'importante credo, no, sia allenarsi in campi decenti, oggi sul sintetico a quanto pare, no?
Sì,
soprattutto
sì,
non incontrare campi come quello di Piacenza, perché era difficile far girare palla, sembrava
visto
lontano
un campo dai tutto sommato discreto, non rispetto alla neve che aveva fatta, se non c'erano i teloni probabilmente non si poteva giocare, non si sarebbe giocato.
C'erano macchie molto ampie, sì.
Quindi è un campo pesante, sono quelle partite che se tu vai in svantaggio fai fatica poi a rimontare, perché insomma il campo sicuramente non ti aiuta, però tutto sommato dai, è un risultato positivo.
Sì, c'era Marco, come sostenevi tu nel post partita, per soprattutto il primo tempo non aver chiuso in vantaggio, almeno di un gol dovevamo chiudere in vantaggio.
Dico,
per quello che
Marco non, del primo tempo non perché si è giocato male, perché sinceramente è una partita che il calcio è strano e quindi se tu non riesci a fare gol lo subisci come l'abbiamo subito noi, se l'unico tiro in porta, quindi rammarico su quello, cioè abbiamo avuto secondo me diverse occasioni ma non proprio limpide, ma anche sull'ultimo passaggio che abbiamo sbagliato delle scelte, abbiamo sbagliato anche qualche situazione che tutto sommato mi sembrava facile. Sono quelle partite che dopo ti si mettono male, perché abbiamo sbagliato una diagonale, questo ha fatto gol, quindi una partita che si poteva mettere ancora peggio, poi siamo rimasti in 10, però insomma i ragazzi sono stati molto bravi a a ribaltare un pochettino il risultato e cercare di, insomma, abbiamo pareggiato, quindi abbiamo tenuto botta fino alla fine.
Sì, l'impressione è che anche in 10 si poteva comunque vincere questa partita, perché il Piacenza, francamente,
abbiamo avuto lo stesso un'occasione con Diogo, probabilmente da sfruttare ancora un pochettino meglio, però sì, dopo dai, si è sofferto un po', perché è giusto così, perché Piacenza veniva poi anche da un momento molto positivo per loro, no? Visto che hanno vinto con le Pistoiese in casa, e allora penultima, l'ultima ha pareggiato in una maniera, noi perdevano 2-0 con tutto il cuoio, quindi vuol dire che è cresciuta anche un po' di autostima, davanti sono bravi, e quindi era lo stesso una partita abbastanza difficile.
Sì, francamente mi sarei aspettato qualcosa in più dalla propria Piacenza, squadra che era in netta ripresa, ma che davvero ha fatto dire poche cose, a parte il gol davvero clamoroso, perché fino a quel momento avevano varcato appena nella metà campo poco o nulla.
Questo secondo me
forse merito nostro, soprattutto
perché l'Ancona ha fatto bene, sì. I ragazzi sono stati
molto autoritari, soprattutto sì.
Mi è sembrato che, voglio dire, io pretendevo e volevo, cercavo di incitare la squadra a giocare più velocemente possibile sui due attaccanti nostri, che mi sembrava che ogni volta che arrivasse la palla là davanti si poteva creare qualcosa di pericoloso. Quindi dovevamo sfruttare meglio questa cosa, secondo me.
Tavares sugli scudi, non è la prima volta che il portoghese gioca una gran partita, però a parte il gol sembra in crescita anche fisica, no? Nel secondo tempo
Diogo, Diogo sta facendo secondo me molto bene, è molto molto generoso, riesce ad unire la quantità alla qualità, che è fondamentale per il calcio moderno, è fondamentale.
Soprattutto nel secondo tempo ricordo un recupero a centrocampo davvero da mediano addirittura, quindi
deve lavorare così.
Quello che tu chiedi agli attaccanti è proprio quello, no? Tornare, fare da spona.
Io ti dico, per secondo me il calcio è cambiato rispetto a quando giocavo io, quindi io lo intendo così, poi sì, ce l'hai, è una mia opinione.
Però sembra che funzioni, sembra che ti seguono parecchio.
Sì, no, ma poi voglio dire, non è che ti va a levare energie per fare gol, perché Diogo ne ha fatti 6, quindi voglio dire che
è ancora in tempo per arrivare anche a 15, sì, insomma, ancora, sì. La strada, no, è lunga.
Ma poi quando crei occasioni mi sembra che lui ne abbia sempre una o due partite, quindi vuol dire che sta bene, che il correre non gli va a levare energie per poter fare gol.
334 35 20 488, ricordo la linea SMS, sono arrivati i primi messaggi. Mister, complimenti per il lavoro che hai fatto con Tavares, ecco appunto, cade a puntino, che sotto la tua guida è diventato un vero punto di forza nelle due fasi. Riuscirai a fare lo stesso con Paponi?
Ma io spero di sì, ripeto, ma questa è una convinzione. Io da giocatore ho fatto tutti i passaggi, no? Ho fatto il passaggio che stavo là davanti, non mi muovevo, la palla arrivava, ho fatto il passaggio quello che dovevo correre dietro tutti, quindi secondo me il calcio moderno è questo, dove devi pedalare molto, devi correre molto, ma non ti va a levare l'energia, ripeto, non è, io una cosa che sto spiegando ai ragazzi, cercando di spiegarlo soprattutto a quelli che giocano davanti, che uno se corre non è che leva l'energia per poter fare gol, assolutamente, anche perché poi tu ti alleni ogni settimana per poter rendere dal punto di vista fisico, quindi
tra l'altro
è una questione mentale, secondo me, quindi lì bisogna lavorarci molto.
Tra l'altro Paponi, che tu hai confessato in passato punzecchiare spesso, sembra un po' aver cambiato atteggiamento, l'ho visto sacrificarsi un po' di più negli ultimi turni, non so se è un caso.
È un giocatore che ha grande qualità,
anche perché sì, prego.
No, è un giocatore che ha grande qualità, voglio dire, che lo devo scoprire io, voglio dire, mi sembra che parla la sua carriera, quindi io dico, sono convinto che se ci riesce a mettere quel qualcosina in più che ha nelle sue potenzialità, secondo me può fare ancora molto meglio.
Ne parla la sua carriera, ma poi anche la settimana scorsa i nostri microfoni, insomma, ci ha fatto capire che lui è il primo che vuole migliorare un po' il trend di questo campionato, no? Da lui ci si aspetta di più, ha i numeri per lasciare il segno in Lega Pro in questa categoria, sì, quindi sì. Credo anche, non so se frustrazione, ma sicuramente voglia di fare molto di più, come numeri almeno.
Sì, no, ma ce l'ha assolutamente, ragazzi, che sta lavorando molto, quindi sono contento di quello che sta facendo. Ripeto, è una questione mentale che gli sta entrando nella testa, come lui e come tutti quelli che giocano davanti. Questa, ripeto, è una mia convinzione, quindi per giocare, insomma, bisogna avere quelle caratteristiche.
Senti Giovanni, capito, piccola parentesi sugli arbitraggi, è innegabile che errori ci sono stati negli ultimi turni, è a nostro sfavore soprattutto, e come tu dicevi appunto nel post partita, non ti ricordi partite in cui siamo stati particolarmente favoriti, non che questo debba accadere.
No, non deve accadere.
Ti senti danneggiato?
Io dico che non deve accadere perché sarebbe ingiusto, però ti dico la verità, non mi sembra anche dall'anno scorso a questa parte, vuol dire anche il campionato scorso, non ci sia stato mai un episodio dove dici ok, abbiamo vinto perché l'arbitro ha sbagliato a favore nostro. Non me lo ricordo sinceramente, però è così, bisogna andare avanti lo stesso, solo che nelle ultime due gare, soprattutto secondo me quella di Teramo, perché poi cambia, le partite cambiano, sai, rimani in 10.
Sì, quella è stata clamorosa, effettivamente, poteva cambiare la partita.
Possono cambiare, poi magari ci sta che loro vincono lo stesso, però mi piacerebbe sempre giocare con in superiorità numerica a me.
C'è un SMS che arriva sempre al 334 35 20 488 che va di pari passo con la mia domanda. Oggi siamo in sintonia con gli ascoltatori. Mister, cosa ne pensi di tutti sti rigori per l'Ascoli? Non è che stanno ancora più sul BIP? Non è che ti stanno ancora più sul BIP? Gli ultimi due rigori clamorosi, in effetti.
Sì, sinceramente mi sembrano l'ultimo, poi con l'espulsione, insomma, mi sembra un pochettino esagerato.
E sono
però
punti pesanti questi, perché
sì, ma sai, da perdere 1-0 in casa con la spalla in 10 uomini e riuscire a ribaltare una partita come l'hanno ribaltata, che vuoi dire, che devo dire, meglio che sto zitto.
Niente, speriamo che anche noi capiti capiti un po' di fortuna.
Sì.
Non credi però, Giovanni, che adesso, a parte la sfuriata di Marcaccio, che è stata un po' pesante nei toni, lamentarsi troppo, alzare la voce, possa in qualche modo essere un alibi per i ragazzi, o al contrario può compattare anche di più l'ambiente, secondo te?
No, il direttore, voglio dire, è grande per poter fare dichiarazioni, no, anche pesanti. Mi sembra che ne ha fatte con giusta causa, perché in effetti nelle ultime due o tre partite ci sono stati degli episodi che non ci hanno sicuramente favorito, ma poi finisce lì, voglio dire. Noi dobbiamo pensare assolutamente a... No, per noi non deve diventare assolutamente un alibi, lo sappiamo. Bisogna andare avanti cercando di fare sempre meglio, perché nella possibilità dell'Ancona c'è quello di poter fare ancora qualcosina in più, ma solo con la convinzione e con il lavoro. Io sono convinto di questo, solo con il lavoro.
L'unica ricetta.
Sì, secondo me sì.
Intanto non sono più solo, perché mi ha raggiunto, e mi fa sicuramente piacere, il nostro amico Claudio, eccolo qua, Claudio Marconi, che a questo punto chiamo in causa per farti una domanda, qualche curiosità.
Non sembravi molto contento, Giovanni, buonasera.
Come smorfio.
No, sto scherzando. Senti, a proposito di sfogo di Marcaccio, no?
Sì.
L'avresti fatto tu in sala stampa, oppure è venuta fuori una cosa così proprio dal direttore da dentro? Insomma, è una cosa che vi è montata dentro piano piano in queste partite, o uno sfogo personale del direttore?
Ma no, vabbè, uno sfogo del direttore sicuramente, ma voglio dire, nei nostri pensieri si era visto, insomma, l'atteggiamento degli arbitri non sicuramente favorevole nei nostri confronti, quindi se ne è parlato. Ma voglio dire, sono cose che si dicono, no? Quando tu vai a collaborare col direttore sportivo, quando si collabora anche con i miei collaboratori, insomma, si parla, dico, ma sai, ma soprattutto, ripeto, la partita che mi ha dato ancora più fastidio, secondo me, quella è stata contro il Teramo. Partita difficilissima, durissima, dove tu ti trovi a giocarla magari, no, 10 contro 11.
È stato irritante, veramente irritante quell'errore, sì.
Sì, secondo me sì, lì c'è stata proprio una mancanza, non lo so di cosa. Di palle, non lo so.
Probabilmente si è accorto
di coraggio. Tu l'hai usato bene. No, è quello il termine, secondo me.
Però secondo me, come poi, no, dopo vai a vedere che la munizione di Dorazio, probabilmente la prima non ci stava, la seconda giustamente ci stava, no? Rimaniamo in 10, dopo c'è da soffrire, perché poi in 10 c'è da soffrire, sinceramente. Quindi io sono convinto che probabilmente il Teramo con noi avrebbe sofferto fino alla fine, perché noi eravamo tosti, c'eravamo in partita, quindi rimanere in 10 per tutto un tempo, probabilmente, forse le cose cambiavano, quindi si parlava di un'altra partita, anche se poi in effetti, tutto sommato, voglio dire, è andata bene, perché, voglio dire, poi visto il Teramo, la forza che ha due attaccanti che sono tosti, no? Vista la partita dopo contro il Gubbio, ho visto anche i gol che hanno fatto, quindi hanno temperamento, hanno voglia di fare molto bene.
Senti Giovanni, l'ultima sulla storia arbitraggi, poi chiudiamo.
Sì.
Credete che sia un problema contro l'Ancona, o il fatto che l'Ancona sia danneggiata per favorire altri?
No, non pensiamo assolutamente a niente di tutto questo. Io ce l'ho la mia opinione. però cioè, secondo me non è che siano dei fenomeni, voglio dire, quindi alcuni errori sono dovuti al fatto, ripeto, che magari hanno alcuni poca personalità, e quindi no, c'è il giocatore, l'allenatore scarso, c'è anche l'arbitro scarso.
E ci sta, in effetti. Sì.
Ci sta.
Il problema è quando si fa un doppio errore per cercare di riparare quello precedente,
sì,
come è stato.
Quello è un
doppio errore sicuramente.
Sì,
anche se poi davvero ti lascio Giovanni, una battuta, il Teramo poteva rimanere in 10, ma c'è chi rimanendo in 10 all'ultimo minuto del primo tempo ha vinto una partita, quindi no.
Sì, però io sono convinto che sì, noi in questo caso qua forse
ce l'avremmo potuto fare,
qualche danno in più gli avremmo fatto, senz'altro. Sono convinto.
Non era in gran giornata.
Con in mano si può sapere.
Ah, no, infatti. Però d'accordo, grazie per la disponibilità.
Grazie a voi.
Ciao,
alla
Giovanni.
Prossima.
Ciao,
buona serata.
Ciao. Eccoci qua, Giovanni Cornacchini è stato ai nostri microfoni, Claudio ci ha raggiunto, non è stata una carambata, mi ha avvisato che mi avrebbe fatto compagnia soprattutto per la seconda parte che è molto interessante, quindi sfogatevi anche voi, 334 35 20 488, al ritorno avremo con noi l'opinionista Alfredo Padulla.
Scusami, sei andato in pubblicità, no, sei ancora casato. Volevo, come detto con Stefano prima di entrare qua in diretta, volevo ringraziare gli ascoltatori di ieri, soprattutto da una parte delle Marche, cioè quella più a sud, anche se dubito che siano proprio sud, perché ieri cosa abbiamo detto ieri, Luca, in trasmissione? Abbiamo parlato dell'esultanza di Perez, che ha fatto il saluto romano sotto la curva, l'abbiamo stigmatizzato, l'abbiamo criticato. Insomma, ci hanno dimostrato i nostri amici, i nostri cugini che ci seguono in tanti, perché insomma oggi mi hanno personalmente mandato tanti apprezzamenti privatamente su Facebook. Io li ringrazio.
Immagino.
Io li ringrazio davvero, li saluto uno a uno, insomma, ci seguono, ci seguiranno sempre. Rimanete con noi, mi raccomando, non cambiate mai radio,
frequenza.
Mai.
Frequenza o anche tramite lo streaming, ci sono varie possibilità per seguirci.
Li saluto ancora caldamente. Pubblicità.
Bene, ciao.
Punto Biancorosso. Che Palancona domenica? Vince? Pareggia? Scommettici su! Ti aspettiamo all'agenzia Goldbet di via Pontelungo 15-17, zona Pinocchio ad Ancona. Scommesse sui campionati di calcio di tutta Europa, Champions ed Euroleague, e poi basket, volley, tennis e tanti altri sport. Alla Goldbet troverai quote molto interessanti e tanti tipi di scommesse, come il live virtual. La domenica inoltre si può seguire la Serie A in agenzia con la possibilità di giocare live. Vieni a trovarci alla Goldbet di via Pontelungo 15-17, zona Pinocchio ad Ancona. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni. Gioca con moderazione. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme
a te. Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Il gusto di rosa ad ogni ora del giorno, dalla colazione al pranzo, dalla cena al dopo cena, passando per spuntini e happy hour, menù di carne e pesce, sempre diversi e sfiziosi, e poi la pizza a lievitazione naturale con ingredienti genuini, e per i più golosi, il rinomato gelato artigianale, lavorazioni tradizionali e prodotti di qualità per un gusto unico. Rosa Cremeria and Food, in corso Mazzini 61 ad Ancona.
Ti voglio così uomo, sicuro di te, sempre originale, elegante con disinvoltura, sportivo ma ricercato, unico per come indossi il tuo abbigliamento, e l'abbigliamento parla di te.
Ramas, Corso Garibaldi, Ancona. One Man Fashion.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
A tavola conta la qualità, e se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola.
Vittorio Tassotti, agente generale del gruppo Reale Mutua, ti aspetta per consulenze ad Ancona in corso Stamira 13. Telefono 071 20 38 73.
Stai ascoltando?
Questo è uno spazio pubblicitario, uno spazio che anche tu puoi prenotare per far conoscere a tutti la tua attività commerciale, le tue offerte, ma soprattutto per incrementare i tuoi guadagni. Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Ora hai ascoltato noi, magari domani saranno gli altri che ascolteranno te. Per la tua pubblicità su Radio Tua 800 21 34 13.
800 21 34 13.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Punto Biancorosso, rieccoci qua per la seconda parte, 334 35 20 488 gli sms, e come ogni martedì che si rispetti è online il comunicato circa la prevendita per Ancona Carrarese, potete consultarlo sul nostro sito www.radiotua.com, è spiegato nello specifico ogni punto vendita e l'orario per poter acquistare i biglietti, ma andiamo velocemente a leggerlo per informarvi da subito. Ovviamente la gara si giocherà domenica alle ore 18 e si potranno acquistare i biglietti in prevendita online tramite il circuito Booking Show. Come sempre, ovviamente, i punti vendita sono i seguenti: tutte le filiali della Banca di Ancona Credito Cooperativo, quindi ad Ancona, a Polverigi, a Castelfidardo, presso l'Ancona Point, Mirantona 24 a Chiaravalle, il mercoledì, il giovedì e il venerdì e sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20. Presso la segreteria dello Stadio Dorico, il mercoledì, giovedì e venerdì dalle 16 alle 19, quindi il pomeriggio, e presso il botteghino Tribuna Stadio del Conero, mi raccomando, botteghino della Tribuna dello Stadio, non del Parossini, giovedì, venerdì e sabato dalle 16 alle 19, la domenica dalle 10.30 alle 13.30. Nei punti vendita del circuito Bunkley Show c'è ovviamente il diritto di preventa di 1,50 euro come ogni settimana. I punti vendita sono ad Ancona, Tabaccheria Ferraro in via Torresi e Car Caffè via Valemiano, anche il distributore Eni che precede lo stadio, appunto, ad Osimo, Prima Visione via Cristoforo Colombo, Atlante Viaggi via Matteotti, Falconara Zepponi Tour, Chiaravalle sempre Zepponi Tour, Senigallia presso Club Viaggi di via Leopardi, Iesi presso Prima Visione e Federico II Viaggi, Fabriano, agenzia Viaggi Santini. Si ribadisce che il giorno della gara i botteghini dello Stadio del Conero, biglietteria Tribuna, chiuderanno alle 13.30. Si ricorda che i biglietti di curva e gradinata acquistati in prevendita entro venerdì 13 febbraio, quindi 48 ore prima del match, come sempre avranno un prezzo più basso, curva 10 euro l'intero, 6 euro ridotto, gradinata 13 euro l'intero, 9 euro il ridotto. In vigore la tariffa ridotto per bambini fino a 10 anni con biglietti al costo di 2 euro per tutti i settori, quindi curva, tribuna e gradinate. Questo è sempre molto importante ricordarlo, perché sembra un dettaglio, ma insomma chi vuole iniziare a portare, no, la prova allo stadio può farlo con questo piccolo contributo. Questo riguardo la prevendita. È uscita anche la designazione arbitrale riguardo alla gara, appunto, suddetta, e sarà il signor Riccardo Panarese della sezione arbitrale di Lecce a dirigere il match Ancona Carrese. E Panarese sarà coadiuvato dagli assistenti Antonio Quitadamo, o Quitadamo, chi lo sa, della sezione di Modena, e Lucia Abruzzese della sezione di Foggia, quindi un assistente donna per questa partita, non è la prima volta, e quindi c'è questa particolarità. Ci avviciniamo alla partita. La Carrese, ricordavo, è una squadra che ha perso soltanto 4 gare, quindi sicuramente da affrontare con le molle, anche se ovviamente è tutt'altro che imbattibile, anzi speriamo di fare 3 punti e arrotondare quota 37, poi andremo in quel di Grosseto, e quindi sarà importante rimpinguare la classifica, perché ricordiamoci che comunque, no Claudio, non siamo ancora salvi comunque.
No, anche se non siamo ancora salvi, ma io sono uno di quelli che pensa che non è che siamo distanti dalla salvezza, assolutamente, e secondo me non dobbiamo neanche pensarlo alla salvezza. Credo però che siamo già collegati con il nostro secondo ospite, immettiamo il discorso in una puntata di quello che parlavamo prima, della famosa lotta di potere, giochi di potere tra Mario Macalli e il suo ex DG Antonio Ghirielli, che è stato licenziato in tronco. Leggevamo prima la notizia del comunicato all'Aversa Normanna, ci sono insomma una bella lotta di potere, e ne parliamo, e io lo ringrazio per aver accettato il nostro invito, con uno dei guru del giornalismo sportivo italiano, che è Alfredo Pedullà. Buonasera Pedullà.
Buonasera.
Grazie a voi, grazie per la presentazione, buonasera a voi.
Allora, innanzitutto è un ritorno quello suo ad Ancona, perché una decina di anni fa, forse qualcosa in più, lei conduceva su TV Centromarche una trasmissione sull'Ancona, no? Il lunedì sera.
Sì, lei ha la memoria giusta, le faccio i complimenti.
Ero un giovane tifoso.
Non conducevo perché non sono un conduttore, però sicuramente ho bellissimi ricordi di momenti, credo, indimenticabili anche per voi, perché Le Marche, nelle Marche non c'ero mai stato, è stata una delle mie esperienze professionali un po' in giro per l'Italia, la ricordo con nostalgia anche perché era un'Ancona che divertiva e faceva divertire.
E poi tra l'altro è andata anche in Serie A alla fine di quel campionato.
Insomma, come amuleto non c'è male, esatto. Perché sono di quelle classiche piazze che esplodono all'improvviso, poi per tanti problemi spariscono, perché purtroppo sono i problemi del calcio italiano di oggi.
E poi ne parleremo a fine intervista, le volevo fare una domanda tra l'altro anche sulla questione Parma, si tenga caldo perché le farò anche una domanda su questo.
Mi invita a notte.
Appunto, lo so, perché io la seguo spesso e quindi so esattamente di cosa pensa e di cosa tratta. Però tornando al discorso Macali-Ghirelli, si sta veramente creando una lotta di potere. Di qualche mese fa la notizia del siluramento fondamentalmente del DG Ghirelli dopo tutta la storia dello streaming e robe simili, e adesso Ghirelli sta cercando di tornare dalla porta di servizio, diciamo, e sta tenendo il fatto, sta praticamente portando da parte sua molte società, credo che siano addirittura più della metà ormai schierate con lui e contro Macalli.
Sì, la sua ricostruzione è giusta, io mi permetto soltanto di aggiungere una cosa, che queste sono delle situazioni tipicamente italiane, perché noi con l'età media, noi i nostri giovani a 18 anni sono troppo giovani per giocare, a 21 sono ancora giovani, a 24 forse sono pronti, mentre da altre parti giocano a 16, 17, a 18 hanno 30 presenze. Dal punto di vista dirigenziale c'è gente che occupa la poltrona, purtroppo devo dire non soltanto la poltrona calcistica, per 20, 25, 30 anni, e poi all'improvviso, o non tanto all'improvviso, scoppiano questi buboni. Io non voglio entrare nei meandri di questa polemica Ghirelli-Macalli, anche perché le chiedo di seguirmi per 20 secondi. Come abbiamo avuto sia l'uno che l'altro. Io sinceramente il vero grande motivo, ma per miei limiti, non l'ho capito. Cioè, io ho chiesto in diretta al direttore Ghirelli, che conosco anche come dirigente, ho conosciuto come dirigente di club, il motivo, e lui dice che su certi argomenti non ci voleva entrare. Poi Macalli è intervenuto per difendersi da quelli che definisce i tiratori scelti, ma questi tiratori scelti, senza entrare nei meandri dei problemi che lui ha avuto e di ripercussioni che ci sono state dopo di denunce di qualche club, non entro in questi meandri, me ne guardo bene anche perché dovrei essere documentato e non posso essere documentato. Il problema è che abbiamo bisogno di un'inversione di tendenza da almeno 12-13 anni, che purtroppo non c'è. Quindi noi assistiamo, l'ultima Tavecchio, che i libri suoi di 3 anni fa, 5 anni fa, 4 anni fa vengono acquistati dalla federazione, se un giornalista si permette di chiedere come mai, lui risponde: ma quello chi è? È quello chi è, un giornalista che le sta facendo una domanda, quindi per educazione lei si fermi e dia una risposta. Questa diatriba, anche per colpa dei club di Lega Pro, mi permetto di sottolineare.
Concordo,
perché
l'altro
non si può andare all'infinito senza che qualcuno spieghi e debba fare il discorso, che debba fare il discorso dei Guelfi e Ghibellini al 18, al 17, all'11 di febbraio del 2015. Mi sembra una cosa improponibile. Quindi io credo che a questo punto ci voglia un commissariamento, ne sono convinto da tempo, perché se non risolvi il problema mettendo d'accordo le teste, e quando queste teste sono le stesse teste da 30 anni a questa parte, dovrebbe intervenire chi sta in alto e mettere un po' di ordine, altrimenti purtroppo anche questa volta non andremo lontano.
Concordo, posso darti del tu in modo che almeno
non ti mancherebbe, mi fai una cortesia.
Ti ringrazio, dicevo, io concordo assolutamente con te, io però credo che il tutto possa partire dal fatto di questo format, no, della Lega Pro, che è stato presentato come un format innovativo, e poi noi lo viviamo sulla nostra pelle, forse tu non lo seguirai fino al 100% del tuo tempo.
No, guarda,
del tuo
io
tempo.
Sono sulla stessa pelle tua, perché io dovunque stia... seguo, sono un tifoso della Regina, anche la mattina alle 11, o l'altra volta domenica scorsa alle 11, io se vado, che tra l'altro è una formula intelligente, è un bel servizio, ogni tanto si possono avere dei problemi tecnici, ma chi fa televisione può capire che le immagini a un certo punto possono bloccarsi anche in presenza di altissima tecnologia, io non discuto queste cose, è un grande servizio, ma adesso che io debba cercare di capire la paternità, non è la mia, non sono stato io, no, tu hai fatto 0, io ho fatto 2, l'altro ha fatto 4, mi sembra un discorso tra i bambini che si stanno contendendo.
No, però Alfredo, perdonami, quello che tendevo a dire, nel senso che secondo me sono state promesse delle cose dalle società che poi si sono rese conto, le società che non sono state mantenute e che non verranno mai mantenute, tipo che ovviamente sono soldi da questo fatto dello streaming, e credo che sia questo il fatto che abbia fatto arrabbiare molto alcune società.
Ma credi bene semplicemente perché la società vende un prodotto. Se io domani entro con una mia telecamera in qualsiasi stadio, che sia il Conero o lo Stadio Azzurri d'Italia, e riprendo delle cose, devo avere un accordo con chi di competenza, quindi viene dentro la Lega di Serie A, di Serie B, chi ti pare. Ed è normale che se tu dai dei diritti televisivi su partite tue, certo io sono la Lega, ma la Lega mi deve dare qualcosa, c'è un tornaconto, altrimenti preferisco non darne nessuno. Però io mi spiego meglio, cerco di spiegarmi meglio. Noi non possiamo a febbraio, in presenza di situazioni che per altri aspetti, che fossero sempre gli stessi della stessa medaglia, sono stati già impiegati in passato, consumati senza una risposta, arrivare a febbraio sul perché e sul per come. E questo è il motivo dominante, cioè non è possibile che la Lega Pro sia combattuta, attraversata, condizionata, non utilizzo altri verbi che sarebbero pericolosi, da una diatriba tra due o tre persone senza che nessuno dall'alto ritenga opportuno intervenire per dire due punti, fermi tutti, adesso ci penso io, qual è il problema? Andiamo alla base, qualcuno ha sbagliato, chi ha sbagliato paga, da quanto dura l'era Macalli, da 30 anni, 28, non mi interessa, ma comunque è il caso di prendere una decisione. Purtroppo in Italia, soprattutto a livello calcistico, se sbaglia un arbitro in Serie B e sbaglia non dando tre rigori o dandone tre, non passa, la cosa passa in cavalleria e passa spesso inosservata, perché è una cosa di Serie B, una cosa di Lega Pro a maggior ragione passa inosservata, perché noi abbiamo una mentalità talmente vecchia che riteniamo tutto da portare alle calende greche, come si dice dalle mie parti. Quindi per me i buoi sono già scappati dalla stalla, nessuno è intervenuto, se la sbrigheranno loro due come una cosa privata, che privata non è, e questo è il calcio di oggi.
Come ti dicevo poi questa mattina privatamente, qua ad Ancona c'è stato uno sfogo particolare del direttore sportivo Sandro Marcaccio, che ha lamentato tanti torti arbitrali nelle ultime partite e ha sibilinamente detto, e qui ti apro le virgolette, stiano tranquilli che tanto noi non vogliamo andare su, ci dobbiamo soltanto salvare, chiuse le virgolette. Tu pensi che sia all'interno della testa, adesso tu non ci puoi entrare, però insomma nella società Ancona ci sia il sospetto che magari aver appoggiato ufficiosamente, perché noi ufficialmente non lo sappiamo, però insomma è il nostro sospetto, ufficiosamente la posizione contro Macalli abbia portato a dire e a fare queste cose al direttore sportivo Sandro
Marcaccio? No, io apprendo da te queste dichiarazioni che sinceramente mi sembrano talmente gravi che non dovrebbero essere archiviate così. Che significa? Io non capisco. Che significa stiamo tranquilli che non dobbiamo andare su, se sono state fatte, cioè queste sono delle dichiarazioni, non ho il piacere di conoscere il DS dell'Ancona, ma queste dichiarazioni non fanno bene, aumentano. Inserisci una decina di cerini su un incendio che si è avviluppato e che sta arrivando sul grattacielo, ben oltre il grattacielo. Che significa? Io non lo capisco questa cosa. Non si tratta di lottare per andare su, per andare giù, per salvarsi, tutto qua. Si tratta di denunciare qualcosa, e c'è qualcosa. Sinceramente, e lo dico con la massima chiarezza e trasparenza, perché comunque io ho tanti difetti, ma dico quello che penso e ci metto sempre la faccia. Queste sono dichiarazioni che non aiutano. Il direttore sportivo dell'Ancona, se pensa di poter andare oltre rispetto a quello che ha detto, avrebbe dovuto aggiungere qualcosa in più. Lasciare in sospeso una dichiarazione del genere, secondo me, fa più male di un incendio che si è appena sviluppato.
C'è da dire...
Che significa? Cioè, allora, lui vuol dire, scusami, lui vorrebbe dire, o avrebbe voluto dire, che l'Ancona ha subito dei torti in virtù o in presenza di una posizione opposta rispetto alla linea dirigenziale del numero uno della Lega Pro, questo voleva dire.
Questa è praticamente quello che abbiamo dato noi, perché non c'è stato detto altro.
Hai ragione, ma non possiamo dirlo io e te.
No, certo.
E non posso commentare le intenzioni. Le sue intenzioni mi sembrano quelle, ma non è giusto svilupparle in questo modo, secondo me.
Sì, dicevo, ciao Alfredo, Luca Provinciale, anch'io ovviamente. C'è da dire che il direttore sportivo Sandro Marcaccio parla poco, quasi mai, quindi l'uscita ha fatto molto scalpore sia nei toni, che sono stati piuttosto accesi, ma proprio perché insomma non parla quasi mai nel post partita.
Ma io ti dico
la prima volta, quindi...
non voglio criticare,
ha fatto molto rumore, insomma.
Quello che sto per dire non è una critica, ma è meglio che non parli. lo dico serenamente, perché se dovessero dire tutte, ma tu immagina se Galliani o se Agnelli o se Marotta o se Ausilio dovessero dire tutti questi personaggi, ma sai, io non devo vincere lo scudetto, mi devo soltanto piazzare per l'Europa League, perché altrimenti avrei altre cose da dire. Ma di quanti, per quanto non mi sembra un passaggio giusto, Allora, non è abituata a parlare perché ha un suo profilo basso che rispetto, allora è meglio non parlare, perché dire una cosa del genere ti fa capire, a voi più che a me, io faccio più fatica non vivendo la realtà vostra, che voi vivete giorno per giorno e dovete lavorarci sopra, giustamente, ti fa capire che lui vorrebbe, avrebbe voluto dire altre cose che non ha detto perché ha preferito frenare. Allora sarebbe più giusto, o sarebbe stato più giusto, frenare fin dall'inizio e dire virgola o punto senza aggiungere altro, secondo me.
Anche se l'esempio di Galliani stona un po' con quello che è venuto fuori negli ultimi giorni, perdonami, Galliani, è una cosa, secondo me, abbastanza stucchevole.
Ma Galliani ha sbagliato, e secondo me, da esperto, per me Galliani resta uno dei più grandi dirigenti del calcio. E credo che si sia reso conto da solo di aver sbagliato, perché tutto quello che è tornato indietro rispetto alla sua presa di posizione non c'è stato nessuno che gli ha dato ragione. Galliani può sbagliare, però comunque ha detto una cosa ed è arrivato fino in fondo. La dichiarazione del direttore sportivo dell'Ancona, ripeto e sottolineo, io non voglio giudicare, non mi permetto neanche, non l'ho ascoltato, l'ho ripresa da voi perché voi l'avete riportata. O dici le cose o è meglio stare in silenzio. Una via di mezzo secondo me non c'è. Quando le cose le fa intuire diventa peggio, perché la cultura del sospetto che già anima il nostro paese a livello calcistico, a maggior ragione, diventa una cultura di ulteriore sospetto.
A proposito di cultura del sospetto, sono uscite anche delle dichiarazioni del presidente dell'Ischia verso Lotito, non proprio, non so se ti è capitato di leggerle o di sentirle.
Sì, come no, l'ho letto perché ieri stavo in trasmissione a Napoli, ecco. e me ne hanno parlato.
Non proprio positivissime sul personaggio Claudio Lotito. Poi oggi è uscito anche un comunicato della Versa Normanna molto pesante sulla combriccola, perché io così la chiamo, Macalli, Lotito, Tavecchio.
Ma guarda, io quando ho visto Lotito in tuta, a bordo campo, credo a Bari, seduto in panchina, e quando l'ho visto partecipare al summit decisivo per la firma di Antonio Conte al Parco dei Principi a Roma, mi sono permesso in diretta televisiva di dire quello che pensavo. Io ho pensato che se tutti i dirigenti o i consiglieri federali andassero in tuta ad assistere all'allenamento di rifinitura o partecipassero alla riunione, credo che ci vorrebbero 18 suite e soprattutto le panchine allargate fino all'altezza della tribuna d'onore per ospitarli tutti in tuta. Allora, al di là del paradosso, che non è un paradosso, mi sembra che il potere sia una cosa, l'eccesso o l'abuso di potere sia un'altra. E qui siamo a livello di eccesso, un eccesso certificato dalla spocchia dello stesso Tavecchio quando risponde a certe domande, vedi quella di ieri, perché se un inviato del Fatto Quotidiano o di qualsiasi giornale gli chiede «Scusi Presidente, ma lei mi può spiegare come mai questo libro?» e lui risponde «Ma lui chi è?» il discorso che facevo prima, non è un modo per rasserenare o stemperare. Tornando alla vostra domanda, io credo che la Versa Normanna dovrebbe portare le prove tali da giustificare, più che con le parole, l'attacco violento che è stato fatto nei riguardi di Lotito.
No, forse la questa è l'Ischia, la Versa Normanna ha fatto un comunicato molto più...
No, l'Ischia, parlavo dell'Ischia, parlavo dell'Ischia, mi riferivo all'Ischia, perché il discorso è nato dall'Ischia e Lotito ha risposto dicendo sono fandonie. Mi risulta che l'Ischia voglia andare avanti e che abbia voglia di portare delle prove. Ecco, credo che sia l'unico, torno al discorso del direttore sportivo dell'Ancona, è inutile parlare tanto per parlare, allora qui c'è bisogno di prove. Se la ritengo una combriccola, io prima di definirla una combriccola devo portare le motivazioni. Certi passaggi secondo me sono stati un abuso di potere tale da non giustificare il discorso combriccola, comunque da farmelo intuire. Perché se io sono Conte e devo firmare il mio contratto col presidente Tavecchio, è giusto che sia Tavecchio a trattare con Conte, o no? Può essere il presidente della Lazio, pur essendo un vicepresidente, un consigliere, tutto quello che volete voi della FIGC, a partecipare a queste cose? È giusto che questo connubio debba essere giustificato e motivato come un fatto normale, quasi come un atto dovuto che dobbiamo sopportare perché così va il mondo del calcio in Italia? Noi siamo abituati a queste cose. E torno al discorso principale: se dall'alto nessuno interviene e se noi pensiamo che l'insulto razzista debba essere quasi spacciato per un elogio da fare a chi insulta e tutte queste cose qui, il calcio non morirà mai, perché non morirà mai, a meno che non dovessero collassare tutte le società per altri motivi, ma andremo sempre incontro a questi incidenti di una volgarità assurda che poi ci ritengono, molto presto ci riterranno, il terzo o il quarto mondo del calcio.
Fioccano gli SMS, Alfredo, è un privilegio averti con noi, gli ascoltatori stanno approfittando e tempestandoci di messaggi, te ne leggo qualcuno velocemente. Pedullà, ci scrive Dorico, Pedullà, come si fa a cambiare se sono le stesse società a votare pro Macalli e pro Tavecchio? Se il Piacenza fa un comunicato strappalacrime in favore di Macalli.
Si fa cambiare mettendo un commissario, quello che ho detto prima. Bisogna avere il coraggio. Se una città sta bruciando perché il sindaco e il consiglio comunale non sono all'altezza, interviene il commissario prefettizio, o sbaglio?
No,
oppure
sbaglio,
facciamo in modo che venga tutto giù. Allora, se noi siamo per questa mentalità, perché questa è la mentalità, a me non interessa, rispondo all'amico e lo ringrazio, non interessa la lettera strappalacrime del Piacenza, poi ci sono anche i Voltagabbana, ma nel mondo in generale perché non ci dovrebbero essere nel mondo del calcio? In politica, che per fortuna non mi occupo di politica, non mi occuperò mai, ci sono quelli di destra che 10 minuti dopo fanno la sinistra e viceversa, andate e ritorno, mi posso preoccupare o scandalizzare perché una società prima era pro e poi è contro Macalli? Non mi meraviglio, fa parte del gioco e degli interessi, però arriva un punto limite e oltre questo punto limite il calcio va commissariato. Quando Nicchi ci racconta che gli arbitri sono bravi, onesti, tutto quanto, e poi gli arbitri sbagliano più che da altre parti, il problema non sono gli arbitri, è il loro padrone, Nicchi, che li difende a prescindere. Lì non devi commissariare, al massimo devi cambiare al vertice. In questo caso, se il calcio va a rotoli, deve esserci il CONI, chi per il CONI, chi volete voi, vado anche al gioco dei bussolotti, deve evitare questa cosa, perché la lettera del Piacenza, che non contesto, farà pandan con la lettera dell'Ischia o la lettera della Versa Normanna o la lettera dell'Ascoli o la lettera di chi vi pare, ma non risolve il problema, perché il problema è un intrigo tra di loro che cambia in base al vento, se lo vuoi a favore o se lo vuoi contro. E allora deve intervenire qualcuno dall'alto, mi fanno sorridere queste cose. La diatriba Macalli-Ghirelli, siccome ha toccato dei punti dolens e infinitamente importanti, tali da ritenere opportuno l'intervento di qualcuno, e nessuno dal vertice, devo dire, non il vertice della PGC, vertice dello sport italiano, di qualcuno in grado di entrare e controllare, capire, stabilire e giudicare, non lo hanno fatto, significa che gli sta bene così.
Ce n'è un altro, un paio di messaggi di Alessandro. Concordo perfettamente con Pedullà, istituzioni italiane schiave delle salme che monopolizzano le poltrone. Propongo per loro poltrone di Mogano.
Poi a parte le poltrone, tanto oggi arrivi, oggi possiamo anche avere i presidenti della Repubblica più anziani del mondo, e mi sta anche bene. Possiamo avere i mandati che diventano 4-5 fino alla scadenza e arriva a 75 anni, e mi può stare anche bene quando il gioco va alla candela. Possiamo avere quello che dice: ma io a 80 anni sono lucido. Sì, ma lo dici tu, fallo dire a me in base a quello che faccio, quindi non mi sta più bene. Tra 2-3 anni avremo le partite alle 9 di mattina, perché le avremo alle 9 di mattina.
Ci stiamo avvicinando.
Io scherzando, una volta in trasmissione ho detto che il prete, senza confondere il sacro col profano, interromperà l'omelia per far vedere gli highlights del primo tempo. Sembra una battuta, ma sarà così. Se siamo a questi livelli, è normale pensare che agli altri sta bene che le cose vadano avanti così.
Sì, sì, senz'altro. Ancora un SMS, l'Ancona è svantaggiata per favorire altri, questa è la mia opinione, questo è un messaggio piuttosto
però in vicende giustamente locali,
esatto.
Il blasone dell'Ancona, che sinceramente io qualsiasi cosa dovessi dire direi
Alfredo, no, il discorso sai qual è? Che purtroppo, tanto lo sai il campanilismo come funziona, no? Tu sei tifoso della Regina, sai che per esempio fra Regina e Messina non credo ancora buon sangue.
Pensa se lo dice uno che è nato a Messina per sbaglio.
Esatto, è vero. E qua ad Ancona che l'Ascoli sia primo in classifica non è che faccia molto contenti, insomma qualche aiutino all'Ascoli fa pensare che qui un messaggio dice: i dollari canadesi fanno andare l'acqua per l'insù, come si dice qua ad Ancona.
Devo farti un editoriale adesso su quello che dici, mi manderesti in crisi. Io ti posso soltanto dire che ricordo con nostalgia anche qualche Ascoli Ancona di angolo italiano.
Ostia, come no?
Con una rivalità vera, bella, sanguigna, che mi ha fatto tornare indietro nel tempo, già allora, ma sono passati tanti anni, perché per me il sale del calcio è la provincia, è Messina Regina, Catanzaro Regina, Benevento Salernitana, Salernitana Cavese, Ascoli Ancona, queste sono le situazioni, Pisa Livorno, fattele bene le cose con la dovuta rivalità e con la giusta civiltà, ma anche andando un po' oltre, mi sta bene, il calcio che hanno messo sotto i piedi è questo, perché loro spacciano la Lega Pro come se fosse una roba di bigiotteria. Se il calcio resiste ancora a certi livelli è perché si porta dietro questa passione popolare di centri come Ascoli, Ancona, Reggio Calabria, Messina, Taranto, cioè potrei farne 200, non si vive sempre di Milan-Inter, Milan-Juve e Napoli-Roma, si vive anche di altre cose. Sottovalutando il problema della Lega Pro, non intervenendo dall'altro, sarebbe come dire, beh, questa è bigiotteria, quando per molto tempo è stata sana gioielleria del nostro calcio. Il calcio si è sorretto ed è andato avanti grazie alle passioni della provincia, che per me sono delle storie indimenticabili per il contributo che hanno dato e per il patrimonio che è rimasto. Però quando poi devi decidere su una cosa importante, cosa vuoi che sia, e la Lega Pro lascia che siano Macalli e Ghirelli, andremo al 2020, Macalli ne avrà 83, gli auguro di arrivare a 100 anni se vuole in sella, in cima alla Lega Pro, Ghirelli farà le sue controversie con Macalli, nessuno interverrà, si dimenticheranno di tutti questi centri che hanno dato linfa al calcio, e noi ci preoccuperemo soltanto del centimetro in più o in meno di Tevez, della partita alla domenica alle 10, dei diritti televisivi, della Superlega e di tutto quello che gli pare. Purtroppo la realtà è questa, dobbiamo farci una ragione. Io parlo molto più da anni di cose tra Milan, Inter, Juve e mercato, però l'argomento che mi sta più a cuore, e credo che lo stia dimostrando stasera, ma non perché sto parlando d'Ancona, io farei trasmissioni intere su questa storia, è questo, perché è l'argomento che porta tutti i campanili veri del calcio italiano, cioè che hanno dato tutti un contributo importante nella storia a ritrovarsi per cercare un comune denominatore che non c'è, e nessuno interviene per aiutarci a trovare il filo di una matassa che diventa infinita. Questo è il vero grande problema del calcio, è come il problema del settore giovanile che non esiste, dei ragazzi. Io ci parlavo con Donati, che sta a Leverkusen, mi ha raccontato la sua storia, che è una storia bellissima, che è fatta di gavè, ma Donati non dimentica tutto quello che è successo quando è partito dalla Toscana ed è finito poi a Grosseto e si è trovato alla Lega Pro, è un'altra cosa, perché il suo bagaglio è la Lega Pro, il bagaglio del calcio italiano, perché Ancona può essere stato 2 anni, 6 anni, 8 anni, 10 anni in Serie A, tutto quello che volete, il discorso vale per Ascoli e per la sana rivalità, ma quello che resta di Ancona sono gli anni al dorico della Serie B, della Serie C, di 15.000, 13.000, e vale per tutte le altre piazze. Basterebbe questo per capire che non stiamo parlando di sana bigiotteria, come dicevo prima, ma di grande gioielleria che meriterebbe rispetto dal vertice, di un vertice che purtroppo non c'è e chissà oltre il vertice ritiene opportuno non intervenire. Questo è il vero grande dramma del calcio italiano.
Sottoscriviamo in pieno. Ti leggo un paio di messaggi, Alfredo, un po' più disimpegnati, un po' più allegri, che ti riguardano. Un ascoltatore ci scrive: ricordo con nostalgia le splendide trasmissioni sportive che conosceva Pedulla nei periodi pieroneani, grandi ospite, grande, molto competente. Poi ancora un altro: grandissimo Alfredo Pedulla, conoscitore di giocatori in ogni categoria, mitico. La regina ce la farà a salvarsi?
Ma guarda, intanto lo ringrazio, perché per me io ho avuto soltanto la fortuna, perché poi il talento chiaramente può centrare, ma se non hai la fortuna il talento resta a casa, di partire, che ero davvero un ragazzino, grazie a mio papà, e seguire Serie B, Serie C, Serie D, e quindi quando sono stato assunto dal Corriere dello Sport avevo un bagaglio già di calciatori. La cosa più importante per un giornalista, secondo me, se ha questa fortuna, è ritrovare in Serie A o addirittura in Champions allenatori o calciatori che ha frequentato quando facevano la Serie C di una volta o la Serie B, perché ti restano dei rapporti e questi rapporti ti aiutano anche a trovare le notizie, perché oggi trovare le notizie è molto difficile e molto spesso, lo dico quando facciamo il workshop su Sport Italia con dei ragazzi che chiedono e che giustamente sognano, anche se i sogni di oggi purtroppo sono molto più complicati rispetto ai sogni di una volta, il bagaglio te lo fai conoscendo gente. Io mi ricordo che ho conosciuto il Zaccheroni col -9 a Cosenza ed è rimasto un rapporto che poi lui va in Giappone e sta scollegato con il mondo, ma se ti deve dare una soffiata te la dai in nome di rapporto sereno, sincero e leale che è nato. La regina, io ci spero, ci speravo anche quando perdeva sempre, ci spero un po' di più adesso che le cose sono migliorate, perché l'allenatore ha dato un'identità alla squadra, hanno 19 punti, però insomma in Lega Pro non devi fare la Champions se tu indovini 3-4 partite di fila come sta facendo la regina, sei anche nelle condizioni di poter evitare i play-out.
Ci chiede un radioascoltatore se sei al corrente di come va l'anconetano Bramucci nelle giovanili della regina.
Come va?
L'anconetano Bramucci, perché l'Ancona c'è dovuto Bramucci.
Sì, 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 no, lo conosco. Guarda, nell'ultimo periodo le necessità della regina sono state altre. Però devo dire che molti ragazzi cresciuti nella primavera, vedi Maimone che ha fatto anche 2 gol consecutivi, hanno avuto l'opportunità di giocare in pianta stabile, perché sono anche titolari fissi, quindi mi auguro che sia anche per Bramucci molto presto che possa arrivare un'opportunità del genere.
Senti, le ultime 2 domande, e sono la parte più cattiva, fra virgolette, della nostra intervista. No, che riguarda te, ovviamente, però si parla di 2 problemi, secondo me, allucinanti nel mondo d'oggi: le scommesse e il caso Parma, che trovo assolutamente assurdo. Partiamo dalle scommesse, credo che almeno ci colleghiamo a Lotito, Tavecchio e compagni. Secondo te, com'è possibile che un CT della Nazionale che andrà a processo possa parlare di nuovo corso etico, quando poi si è esso colpevole o innocente che sia a giudizio per frode sportiva, quando magari io ricordo un Mimmo Criscito che fu escluso da un europeo per una perquisizione, poi Mimmo Criscito è uscito assolutamente pulito dalla storia.
La tua sintesi è perfetta, e noi su Mimmo Criscito ci siamo esposti in modo clamoroso, prendendo le sue difese, anche perché sembrava una spedizione dalle mie parti sull'Aspromonte per prendere qualche latitante. Per come l'hanno fatta quella mattina, in modo secondo me assurdo, senza un minimo di forma che avrebbero dovuto avere alle 5, alle 6 di mattina, come se avesse fatto chissà quale tipo di reato, avesse commesso qualche tipo di reato. Ma guarda, sulla storia di Conte e il codice etico ti dovrei passare adesso, ma non è qui con me Michele Criscitiello, che su questa cosa ci è rimasto più male di tutti, o peggio di tutti, e io sono d'accordo con lui, perché noi prendemmo una posizione a favore di Conte perché fondamentalmente non c'erano delle prove tali da giustificare quello che è stato fatto, ma io tutto mi sarei aspettato da Conte che andare a pranzo e siglare in calcio un contratto con chi gli aveva fatto una guerra e gli aveva dato, mi riferisco alla FIGC, quello che gli aveva dato. Io, se ho un problema con un editore che mi dice che sono un giornalista corrotto o che vado a fare qualcosa o faccio le torte con qualcuno, e poi 2 anni dopo lo stesso editore mi propone un mega contratto a soldi importanti, non è il senno del prima, è anche il senno del poi, e quindi vale per tutte e due. Io ci penso 10.000 volte e dico no. Mi sarei aspettato da parte di Conte, e trovo stucchevole anche questa cosa. Io ho un ottimo rapporto con Conte, ma non ho un ottimo rapporto tale da poter violentare me stesso se devo dire una cosa che penso. La storia degli stage, se ci pensate un secondo, è stucchevole. Da quando c'è il mondo della FIGC e dei commissari tecnici, c'è sempre stato un problema di stage. Vi ricorderete quello che è successo con Prandelli, che è successo...
Ma già da Sacchi?
Sacchi fa un pezzo oggi che io non condivido sulla Gazzetta, di difesa di Conte e degli stage. Ma io vi chiedo, ma se io so che, a parte l'aspetto formale che ho cercato di spiegare prima con la storia del codice etico e della guerra che la FIGC ha fatto a Conte in tempi non sospetti, ma non 20 anni fa, e anche se fosse capitato 20 anni fa per me sarebbe stata la stessa cosa, ma il vero problema dei rapporti nazionali club qual è stato e qual è da sempre? Il fatto che i club egoisticamente, a torto o a ragione, chiudano la porta pensando agli interessi del club e strafregandosene, vi chiedo scusa per il termine, delle necessità della nazionale, che conta soltanto quel mese durante i mondiali e quei 15-18 giorni durante gli europei. Convincetemi del contrario, perché se mi convincete io vi dico grazie, mi avete convinto.
È difficile.
Che succede? Che Conte, consapevole di questa cosa, comincia a combattere una guerra assurda sugli stage che non ti daranno mai come vuoi tu, sulle tappe di un campionato da anticipare che non ti anticiperanno mai come vuoi tu, perché già il campionato è tutto ristretto e compresso, mi sembra, ma mi sbaglierò, una soluzione per poter tagliare la corda alla prima occasione. Perché forse ha capito che la nazionale e il selezionatore e il commissario è una cosa,
e l'allenatore è un'altra, certo. Una domanda mi devi rispondere, sì o no? Secondo te il CT della nazionale a processo per frode sportiva dovrebbe rimanere al suo posto, sì o no?
Ma in Italia è sì tutta la vita, perché ti potrei fare tantissimi esempi. Mi interessa rispondere di più a un'altra cosa, sarò telegrafico.
Vai.
La storia del Parma è allucinante.
No, appunto, infatti, ci saremmo arrivati.
Ma avete fatto la domanda, sarò in 30 secondi. È allucinante perché è vero quello che dice Galliani, che se un'azienda fallisce non è colpa della Confindustria, ma è anche vero che prima di dare le chiavi a un amministratore delegato, un nuovo proprietario di qualsiasi azienda, devi anche sapere quello che è il tuo tesserino, il tuo passepartout, il tuo vademecum, il tuo palmarès, le tue prodezze. Il signor Taci ne ha fatte di tutti i colori, però potrebbe trovare stanza d'albergo soltanto in Italia, e questi sono i risultati.
Senti, ma noi tra l'altro poi ti lascio, il problema Parma ci sta molto a cuore, non perché abbiamo qualcosa contro il Parma, per carità del Signore, ma perché comunque l'Ancona ha pagato, anche oltre misura secondo me, due volte delle scellerate società di Pieroni, ok, con Petocchi tra l'altro ancora non è neanche fallita, semplicemente la liquidazione è praticamente chiuso bottega, e che il Parma con tutti quei milioni di debiti che poi si stanno palesando, no, perché tu credo che lo saprai meglio di me ormai, che siamo arrivati a cifre allucinanti, sia ancora in Serie A nel 2015, non sia potuto fare niente per fermare questa cosa, perché sapevamo, tutto il mondo sapeva che il Parma aveva 350 giocatori e avevano due o tre squadre satellite, casualmente poi due squadre satellite fallite, Parma e Ascoli.
Sì, perché bisognerebbe anche in questo caso fare una legge, che non faranno mai, e stabilire all'inizio dell'anno che anche in corso d'opera, al primo spiffero, sei fuori, devi star fuori. Non ci sono vie di mezzo, non mi devi provare, al primo spiffero sbagliato, devi star fuori, come succede da altre parti, con tutti i problemi che ha avuto Cellino in Inghilterra, voi li conoscete bene, che ha dovuto certificare, poi spiegare, poi l'hanno bloccato, poi l'hanno riammesso, adesso gli fanno un'altra volta la guerra. Devi star fuori, se tu hai sbagliato devi star fuori. Per me non conta neanche la spalmatura per 20 anni che qualche società ha avuto, non esiste per me, è una cosa. Altrimenti noi abbiamo avuto in Italia delle aziende medio piccole che sono sparite per buchi di bilancio infinitesimali rispetto ai buchi di extra large di bilancio di certe società. Al Parma, se arriva Taci, mi devono spiegare cosa ha fatto Taci, cosa ha mantenuto Taci, cosa non ha mantenuto Taci, quali sono i buchi di bilancio di Taci e perché Taci, prima di Esposti, che poi Taci è il cognome giusto, perché Taci, esatto, mi sembra che renda l'idea,
esatto,
perché peggio o meglio non si potrebbe chiamare, dipende dai punti di vista, per quale motivo prima di Esposti Taci ci ha messo un mese e mezzo. Io mi ricordo, e vi lascio e vi ringrazio per la gentilezza, che due mesi fa scrissi, perché avevo verificato, che dietro il Parma c'era Taci. Successe, accadde l'inferno, scoppiò la guerra mondiale calcistica di mercato, non era dopo 5-6 giorni si materializzò Taci, che però disse io sono io, non fatemi uscire allo scoperto, e nello stesso tempo si era fatto inserire delle clausole sul contratto che gli avrebbero consentito di uscire in qualsiasi momento. A questo punto, se io e voi due, noi tre, dovessimo decidere domani di acquistare il Real Madrid a queste condizioni, ce la possiamo anche fare. Io non do la colpa a Taci, do la colpa a chi, dinanzi a queste storie, non ci mette il punto, la parola fine, con un intervento e con una legge che possa vietare, ma non sono parole, dovrebbero essere fatti, che possa vietare l'inserimento di gente così sbagliata all'interno dei nostri club.
Alfredo, io ti ringrazio e ti saluto con un messaggio. Grande Pedulà, ti aspettiamo allo stadio, e l'invito è assolutamente anche da parte nostra.
Alla prima occasione, con grande piacere, vi seguirò con simpatia e vi auguro di risalire la corrente al più presto possibile.
Grazie Alfredo, grazie, alla prossima,
voi,
grazie davvero.
Buona serata,
ciao.
Grazie mille, ciao.
Ci sono anche degli sms che non abbiamo potuto leggere tutti a Pedolà. Leggiamo il primo per andare in pubblicità, Luca,
sì,
poi
leggiamo
vi lascio.
Il primo, poi esatto, andiamo all'ultimo stacco. Come si può commissariare la Lega se le società eleggono Macale e Tavecchio? Come si fa a scalzare un plurieletto? Ci dovrebbe essere un'unità di intenti delle società, che non c'è.
Basta che il CONI lo decida, perché il CONI decide su tutto.
Tutto si
è
può
la
fare,
cosa superiore.
Certo.
Io vi saluto, nel senso salutavo i nostri radioascoltatori, alla prossima. Luca, ti lascio continuare,
sì,
la trasmissione, è stato bellissimo.
Come la prima volta.
Esatto, buona continuazione, grazie Stefano, alla prossima.
Ciao Claudio.
Punto Biancorosso.
G-Planet è da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolotteri e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Iesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina gioca informato del nostro sito www.gplanet.it.
Nella suggestiva location affacciata sul Golfo di Ancona, ecco il ristorante pizzeria Il Forte dei Pirati e il Wine Bar The Queen. Stessa gestione, ma due modi diversi per trascorrere momenti di svago arricchiti da buona cucina. Il Wine Bar The Queen, tutti i venerdì, sabato e domenica, propone gustosi aperitivi cena con musica e DJ set. E per gli appassionati di sport, la possibilità di vedere le partite di Serie A e Serie B. Il ristorante pizzeria Il Forte dei Pirati vi aspetta con le sue favolose pizze, i suoi menù di carne e di pesce tutti da gustare. Il ristorante pizzeria Il Forte dei Pirati e il Wine Bar The Queen vi aspettano ad Ancona in via Forte Scrima 13, telefono 071 214 1147.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose, professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo, al centro in Piazza Roma ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Dal 1985 il camiciaio veste l'uomo ad Ancona. Dal camiciaio troverai un vasto assortimento di maglieria, pantaloni, jeans, giacconi, cinte e cravatte. Il camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 12 81. Ti aspettiamo con i favolosi saldi su camiceria, maglieria, giacconi e pantaloni, con saldi reali dal 20 al 40%.
Ehi, dico a te. Sì, ci conosciamo bene, perché siamo vicini di casa e da sempre ti forniamo il gas. Ma forse non sai che noi di Prometeo possiamo farti risparmiare anche con l'energia elettrica. E scoprirai che conviene con noi. Luce e gas dei paesi tuoi. Prometeo, luce e gas per le Marche. Per info prometeoenergia.it.
Un amico mio, quando gioca all'Ancona, fa rispondere il ca al telefono. Dice che l'ha preso da Friends. Non ci credevo e l'ho chiamato. Mi fa, bau, come... Bau mi rifà, e io non capisco, e lui, Bau, B come Bologna, A come Ancona, U come Udine. Questo è altro da Friends Amici Animali.
Tutto ciò da Friends Amici Animali, via Valenti, Centro Mirum Ancona. Seguici su Facebook. Un'eccellenza italiana nel mondo. Eusebi Service, gruppo Eusebi Impianti ad Ancona. La tua sicurezza antincendio a 360 gradi. Eusebi Service è manutenzione impianti ed attrezzature antincendio, progettazione, sorveglianza antincendio, consulenza a prevenzione incendi. La tua sicurezza antincendio merita il massimo. Fidati dei numeri uno. Fidati di Eusebi Service, gruppo Eusebi Impianti ad Ancona, via Vincenzo Pirani 4. Centro Tessile De Ruschi, dal 1936, tessuti, tendaggi, biancheria, forniture alberghiere, materassi, intimo uomo, donna, bambino. Prezzi all'ingrosso. Ingrosso in via dell'Industria 4A. Dettaglio via dell'Industria 2A. Specialisti nei corredi da sposa e nei corredini da neonato.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Punto Biancorosso, 19.47, siamo andati un po' lunghi, ma è stato ovviamente un piacere, anche un privilegio avere con noi Alfredo Pedullà, che è stato un fiume in piena, aveva molte argomentazioni da tirar fuori, è stato veramente un piacere ascoltare le sue parole. E intanto leggiamo un comunicato che è comparso sul sito dell'Ancona, a quale esprime il cordoglio. L'Ancona 1905 si stringe, la famiglia di Euro Giovagnoli, 96enne tifoso dorico, scomparso nella giornata di ieri. Abbonato ai colori biancorossi dal 1970, nel 2008, dopo la vittoria dell'Ancona nella finale playoff contro il Taranto e la gognata promozione in Serie B, Euro dedicò anche una poesia al sodalizio biancorosso, poesia che potete leggere sul sito dell'Ancona, la lascio alla vostra lettura senza che sia io, insomma, a tediarvi. Comunque notizia dell'ultimo momento, alla quale ovviamente ci uniamo anche noi di Radio Tua. Riguardo al notiziario, innanzitutto l'Ancona oggi si è allenata al Villa Musone sul sintetico, come vi dicevo in precedenza, Didio e Bacchetti sono infortunati, non sono stati a disposizione del mister e non lo sanno ancora per un po'. Bacchetti era davvero molto sfortunato all'esordio, appena 10 minuti e subito l'infortunio di Piacenza. Si tratta di uno stiramento al flessore della coscia sinistra, a quanto pare un mese di stop, davvero non ci voleva, sfortunato il ragazzo, speriamo che torni più forte di prima per dare una mano nel nel rush finale. Dorazio è influenzato, quindi non ha potuto allenarsi con i compagni, ma d'altronde è squalificato, quindi comunque domenica non sarà a disposizione. Per quanto riguarda invece la situazione di Dio, va ulteriormente approfondita, perché la risposta della risonanza non è del tutto chiara, quindi per capire meglio l'entità del problema al ginocchio ci si affiderà a un altro dottore, un professore esperto, il quale cercherà di stabilire meglio l'entità dell'infortunio, perché sembra che ci sia l'interesse anche del legamento crociato. Ci auguriamo di no, in questo caso ovviamente l'attesa per un ritorno in campo si prolungherebbe, quindi c'è ancora da approfondire, ma non sono ovviamente bellissime notizie. Camillucci è rientrato dall'influenza che aveva colpito anche lui nei giorni scorsi, dopo Bondi, Tulli, eccetera, questa sorta di epidemia che ha colpito la squadra, e oggi si è fermato di ceglie per un virus intestinale, quindi a staffetta un po' uno po' l'altro, insomma ci sono degli acciacchi, non di natura però fisica legata agli allenamenti, quindi ha avuto problemi intestinali proprio di ceglie. Speriamo che sia recuperabile per domenica. Il mister oggi ha provato poco o nulla, sta valutando se schierare la difesa a 3 o a 4, questo dipenderà molto anche dall'assetto tattico che ovviamente proporrà la Carrarese, credo un 4-3-3, ma potrebbe anche virare su un 4-3-1-2, quindi questo sarà da valutare in settimana. Domani ci sarà un doppio allenamento, la mattina al Conero, credo in palestra, ma non sono sicuro del tutto, poi ci aggiorneremo. Il pomeriggio invece allenamento a Candia. Questo per quanto riguarda il notiziario di quest'oggi. Vi ricordo, Malos e San Pietro sono i diffidati per la partita con la Carrarese. Ci sono ancora sms da smaltire e lo andiamo a fare. 334 35 20 488, l'ora è tarda, ma se volete scriverci siamo pronti a continuare a leggere i vostri pensieri. Grande Pedula, aspettiamo lo stadio, l'abbiamo già letto. Eccolo qua, Simone Bussi: comunque noi di Ancona siamo contrari all'orario spezzatino e le dirette su SportTube. E questo è poco ma sicuro, almeno la maggior parte, insomma, non ho letto pareri favorevoli a tal proposito. Ancora c'era uno interessante, eccolo qua, questo era rivolto al mister, purtroppo probabilmente ci è sfuggito in apertura. Mister, Lisai può giocare terzino destro al posto dell'infortunato di Dio? Noi non abbiamo avuto modo di inoltrarlo al mister, credo di no. Lisai è un esterno da 4-4-2, non credo l'abbia mai fatto, non è abituato, non è propenso a giocare come esterno basso di difesa. Eventualmente a mio avviso Parodi sarebbe più adatto per ricoprire quel ruolo, visto che secondo Cornacchini è un ruolo in cui il giovane potrà anche inventarsi nel futuro. Lo vede molto come terzino, nonostante la statura poi non sia eccessiva, però ci ha espresso questa opinione ai nostri microfoni in qualche intervista fa, lo ricordo molto chiaramente. Poi ancora Purgamoli col promo del derby, chissà se ricordano. Un altro sms che chiama in causa i cuginastri, concordo perfettamente con Pedulla. Sì, questo abbiamo letto, quindi ci sono più che altro sms di stima nei confronti di Pedulla, non può essere altrimenti, è sicuramente un nome importante nel panorama calcistico e insomma si dedica al 100% come opinionista, mentre in precedenza è stato anche una firma importante. Cico ci scrive: ciao pittore, riposa in pace gli amici della vecchia guardia. Andiamo a leggere anche queste sms, più o meno le abbiamo smaltiti, Stefano, credo. L'altro se l'avevamo letto, rivolto sempre a Pedulla, come si può fare insomma per poter commissariare Macalli, in questo caso il CONI potrebbe intervenire, dicevamo con Claudio. Ci scrive Dorico: non è che sto virus intestinale è colpa dell'olio di ricino dei cuginetti? battuta che chiama in causa quello che diceva prima Claudio riguardo al gesto di Perez, riguardo l'opinione che ha espresso Claudio ieri. Direi che ci siamo per la puntata di oggi, abbiamo più o meno coperto un po' tutti gli argomenti, vi abbiamo detto degli squalificati, diffidati e chi più ne ha più ne metta, quindi vi ricordo semplicemente il podcast della puntata di quest'oggi tra circa mezz'ora, minuto più minuto meno, domani la replica dalle 13:10, in serata 18:30, non mancate, c'è DJ Biancorosso come ogni mercoledì, quindi stacchiamo un po', pensiamo a divertirci con un po' di musica, sempre rimanendo aggiornati su quello che riguarda l'Ancona, ma davvero una puntata un po' più disimpegnata. Vi lascio in sospeso per quanto riguarda l'ospite, anche perché ancora ci sono insomma varie soluzioni da poter proporre, quindi domani seguiteci e scoprirete chi ci farà compagnia. Sicuramente sarà un'altra puntata interessantissima con grazie alla quale potremo conoscere più a fondo l'ospite di turno, oltre ovviamente all'aspetto calcistico. Poi giovedì torna la programmazione normale di Punto Biancorosso, che ci accompagnerà gradualmente fino alla gara di domenica. Luca Provinciale vi ringrazia per la cortese attenzione anche quest'oggi, nonostante si sia nati un po' lunghe. Ringrazio Stefano Fera, come sempre la parte tecnica a coadiuvarci, e ci vediamo alla prossima. Grazie, ciao.
Punto Biancorosso, tutto sull'US Ancona 1905. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18:30. Ogni mercoledì dalle ore 18:30 Punto Biancorosso diventa DJ Biancorosso, il programma per conoscere più da vicino i giocatori e i dirigenti dell'Ancona 1905. Vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 18:30 a Radio Tua.